occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 9 minuti del mattino e venerdì 19 giugno, ultima puntata della settimana del Demone del Tardi e la settimana che poi è la terz'ultima dell'anno, ma non guardiamo troppo avanti, continuiamo a guardare dritto di fronte a noi, ma attenti a non inciampare perché di rischi ne corriamo ancora da qui alla fine del mese, quando ci saluteremo prima delle vacanze. Non so che cosa sto dicendo cose tendenzialmente a caso, ma per entrare in trasmissione e per dire, cari ascoltatori, che anche ieri è stata una giornata di polemiche, grosse polemiche, la prima, quella portata dalla Coppa Italia. Non tanto e non solo per rigori negati, gol fantasma, ma la grande polemica dell'inno nazionale, la polemica su Sergio Silvestre, già vincitore di Amici, omone di colore che invece di cantare autoironicamente i Vatussi su una spiaggia romagnola ha cantato l'inno e lo ha sbagliato. E ovviamente è scattata la rabbia, l'indignazione su tutti in barricata. Salvini che ha pubblicato un meme che è pure tweet fissato nella sua timeline e che dice sbaglia l'inno e saluta con il pugno chiuso, ma dove l'hanno trovato? Povera Italia! Effettivamente, effettivamente, come si fa a non sapere le parole dell'inno nazionale? Dai! Le sanno tutti, è facilissimo. L'inno nazionale è quello che fa parabà, 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 papapapà. Cioè non è difficile. Sì, è vero, poi ci sono anche quegli altri pezzi del testo, ma l'unico che sa tutto il testo a memoria è Mattarella, che ha tutta la discografia di Mameli e conosce anche i pezzi minori e le B-side del Risorgimento. Ma chi chi non accetta, chi proprio non vuole accettare le scuse di Sergio Silvestre, che si è detto emozionato, chiamale se vuoi emozioni, e Mario Giordano, che questa mattina si scaglia con tutto ciò con cui si può scagliare sulla prima pagina della Verità, esprime tutta la sua indignazione. Ora ve la leggo, qualcuno calcoli per favore i tempi di lettura, che poi devo girare le royalties a Belpietro, così come faccio con Senaldi quando leggo Libero, insomma, quello che è giusto è giusto. Mario Giordano, prima pagina, la Verità, inno nazionale storpiato, ma dirlo è razzismo. Tutti a difenderlo dagli attacchi, scrive Giordano, gli attacchi dei maledetti razzisti, i quali sono così maledetti e razzisti che, pensate un po', pretendono addirittura che se uno canta l'inno d'Italia conosca niente meno che le parole dell'inno d'Italia. E poi prosegue: ma come si permettono questi sciagurati? Non lo sanno che per cantare l'inno d'Italia in diretta TV è sufficiente essere di colore? Se tu sei di colore, basta, finita, puoi stonare, storpiare, dimenticare, balbettare, puoi fare tutto quello che vuoi e sei comunque bravissimo, anche se fai pena, non importa. E insieme parte il coro degli insulti per chi pretende di sentire sulla Rai TV l'inno d'Italia cantato bene, con tutte le parole al posto giusto. Così si è definitivamente dimostrato che in Italia, se il razzismo c'è, è al contrario, un ginocchio piegato dopo l'altro, una Boldrini dopo l'altra. In effetti siamo arrivati al punto che se sei bianco, per cantare l'inno di Mameli in diretta TV devi saper cantare, se sei nero invece no, se sei bianco e sbagli sei un cane, se sei un nero invece sbagli e diventi un idolo. E qui Mario Giordano si fa prendere da afflato e fiammeggiante passione risorgimentale, scrivendo ancora: non so se Silvestre abbia mai sentito parlare di Goffredo Mameli, volontario contro gli austriaci nelle 5 giornate di Milano, capitano nell'esercito di Garibaldi. Gli sembra rispettoso del paese che lo sta ospitando e trasformando in star maltrattare così uno dei suoi eroi, nonché autore per l'appunto dell'inno nazionale? Ma temo che se osassi sollevare la questione, nel caso verrei anch'io bollato come negriero e schiavista. Così Mario Giordano questa mattina sulla prima pagina della Verità. Ma no, dai, non è vero, nessuno pensa che tu possa essere tacciato di negrierismo e di schiavismo, ci mancherebbe. Anzi, secondo me Giordano tutto sommato c'ha ragione, l'inno della finale di Coppa Italia dovrebbe cantarlo un italiano vero, ecco, magari non lui, perché provate a immaginare l'inno italiano cantato da Mario Giordano, si spaccherebbero i bicchieri come quando canta Ella Fitzgerald. Dovrebbe cantarlo un italiano vero, uno che conosca insieme l'arte del bel canto e insieme grondi di orgoglio tricolore. Per esempio uno come il capitano, per esempio.
2-1 Le notti non finiscono all'alba nella via. Porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Respiri piano per non far rumore, t'addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Ti senti sola se qualcuno ti guarda. Dai Greg, dai, dedicato a te Greg, respiri piano. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritti fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, salta. Questa si canta nella curva del Milan, ma fa niente. Ragazzi, un bacione a voi, siete fantastici, saluto Francesco, saluto Bruno, Michael, saluto Stefano, saluto Davide, saluto Joe, saluto Maria, saluto... No, questo che bestemmia no. No, 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 no.
No, 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 anch'io saluto Michael, Joe e Bruno all'ascolto, siete fantastici ragazzi, mamma mia, l'avete sentito, un jukebox umano, il re del karaoke, forse dovrebbe fare quello di mestiere, comunque le sa tutte, ma proprio tutte, e le ha cantate tutte quante. Avremmo potuto continuare con il montaggio, fare una puntata monografica perché ha coperto l'intero canzoniere nazionale, invece ci fermiamo qua. Ha ragione Mario Giordano, le dovrebbe cantare un italiano le canzoni della nostra Italia, il nostro inno nazionale, che purtroppo tutti quanti ci siamo dimenticati, ci stiamo dimenticando, e questo è il segno della disgregazione dei valori, della tradizione a cui stiamo andando incontro. Per cui ragazzi, adesso mi raccomando, tutti fermi, attenzione, si ripassa.
Ho cantato prima Avanti Popolo, ricordate Avanti Popolo, poi Bianco Natale, quella dedicata a Natale, e Volare a Destra.
E quella dei fratelli?
Qual è quella dei fratelli?
Quella che erano fratelli.
Ah, quella dei fratelli, sì, sì, avete ragione. Quella è bella, infatti una...
Bella.
Quella è bella, io ci tengo proprio particolarmente a questa qua, l'ho scritto in un momento così, no, di che mi piaceva la fratellanza, così. Fa così. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, del municipio si cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò.
E appunto, parabam, 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 pam, 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 e poi alla fine quella cosa lì. Allora siete pronti tutti insieme, la mano sul cuore come Buffon, eh? Tirate giù i finestrini, tirate fuori l'ugola, cantiamo tutti insieme l'inno nazionale. Ecco, la tonalità è più o meno quella di Salvini, eh? Pam pam parabam pam 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 para paparabà paparabà eccetera, via di questo passo, insomma fate voi il tutorial, ve l'ho dato, dopodiché pensateci privatamente perché adesso non abbiamo il tempo di occuparci per tutta la puntata di questo argomento, anche perché è stata giornata di polemiche, ma è stata giornata anche di cazziatone, il cazziatone di Mattarella sulla giustizia che oggi troviamo sulle pagine di molti giornali, per esempio Repubblica, Mattarella richiama i giudici, il Colle chiede ai magistrati e CSM di mettere fine alle gravi distorsioni e al governo di varare al più presto la riforma, rimuovere prassi inaccettabili e tornare ad essere credibili. Mattarella che si riferisce anche alle vicende, al caso Palamara, su cui adesso indagherà Cantone, nominato procuratore di Perugia, Palamara con tutti i suoi giri al telefono. È stato al telefono più di Moggi, un call center di Tirana messi insieme, e ormai di quella vicenda sappiamo tutto per le indiscrezioni che sono uscite sui giornali, ma il cazziatone di Mattarella non è stato riservato solamente alla giustizia, anche a Conte, perché cacci fuori un piano per allocare questi benedetti soldi. Conte che ha preso tempo, si è autorimandato a settembre, ma nel frattempo c'è il dubbio che i soldi siano già parzialmente scomparsi, e il dubbio che mette la stampa in prima pagina, potrebbero essere di meno di quelli previsti i soldi del Recovery Fund. Lo chiederemo tra poco poi al professor Di Stefano nella puntata del Giorno delle Locuste, anche perché c'è stato l'altro polemicone di giornata, anch'esso derivato dalla Coppa Italia, ovvero Napoli che è scesa in piazza. C'era così tanta gente, avete visto le immagini, che se De Luca avesse dovuto usare il lancio a fiamme come promesso avremmo rischiato una seconda Pompei. Meno male che non è accaduto, ma ovviamente anche in questo caso si è indignato Salvini, che è poi quello che aveva organizzato pochi giorni fa la manifestazione a Roma, in cui avrebbe ambito a portare altrettanta gente in piazza. Mi chiedo dov'era De Luca, ha detto Salvini. De Luca che gli ha risposto nella consueta modalità, daremo domani senza fretta una risposta congrua a un somaro geneticamente puro, così parlò De Luca, e oggi si aspetta l'ennesima grande pièce di teatro popolare che arriva dalla campagna. Ma insomma, su questa questione si è scatenato il dibattito, è sceso in campo il virologo Mentana, che ha detto sarei andato anch'io a festeggiare se fossi stato napoletano di fronte al trionfo tonfo dei ragazzi di Gattuso, c'è chi invece, come il direttore aggiunto dell'OMS Ranieri Guerra, ha detto tifosi sciagurati, una frase che non è piaciuta per esempio a Maurizio Di Giovanni, che gli risponde sulle colonne del Corriere della Sera: assistiamo sgomenti alle durissime parole del dottor Ranieri Guerra dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce sciagurati i tifosi del Napoli scesi in piazza per festeggiare la conquista della Coppa Italia. Un paio di riflessioni, dice, andrebbero fatte, e qui si lancia in un parallelismo totalmente spericolato. La prima riguarda le ragioni della gioia che hanno trascinato fuori di casa tanti intemperanti cittadini. Ci chiediamo, scrive, se siano meno motivate di quelle della rabbia e del dolore che hanno portato negli Stati Uniti e nel mondo la gente a manifestare contro il razzismo. Francamente, un filo meno motivate forse sì, ma seguiamo il ragionamento. Non si potrebbe festeggiare in questo modo, scrive ancora Maurizio Di Giovanni, ma una città e una regione che da quasi un mese registrano un numero di nuovi contagi inferiore alla decina, che hanno dimostrato un rispetto delle norme che nessuno gli accreditava, possono forse permettersi una singola notte di follia sudamericana. La seconda riflessione riguarda una certa ipocrisia istituzionale. Caro dottor Guerra, scrive ancora De Giovanni, pensava forse che la ripresa dello sport più seguito del paese e l'assegnazione di un trofeo non avrebbero comportato l'irrefrenabile entusiasmo di quei tifosi? Pensava forse che la vittoria sarebbe stata accolta con un sospiro e un sorriso, con aplomb britannico e francese nonchalance? In questo caso, benvenuto nel mondo reale. Così il giornalista del Corriere della Sera, che risponde al direttore del OMS. Sulla stessa linea c'è anche il virologo Pregliasco, oggi intervistato dalla Stampa, e attenzione perché oggi è un giorno improvvisamente di revival, in cui ritornano i virologi sulle pagine dei giornali dopo l'oblio e l'oscuramento degli ultimi giorni. Gli si chiede dei festeggiamenti a Napoli, della movida in strada, possiamo permetterceli? Risponde Pregliasco: sono comportamenti sciagurati, riprende l'espressione di Guerra, che potrebbero finire per rovinarci l'estate. Gli assembramenti in piccole località di mare prima o poi finiscono per accendere focolai che potrebbero farci passare le vacanze reclusi in una zona rossa. E resta in modalità penitenziagite Pregliasco, che poi racconta, così come fanno anche altri giornali, del fatto che il coronavirus era arrivato a Natale. Mannaggia, sarebbe stato meglio una PlayStation piuttosto anche una cravatta, invece no, a Natale è arrivato il virus. Però fermi tutti, perché se da una parte c'è la condanna, dall'altra invece l'apparente sottovalutazione, c'è anche chi propone la via di mezzo, che poi è una lettura diversa della realtà. La fa il direttore dell'Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, oggi intervistato sempre sulle colonne del Corriere della Sera da Marco Imarisio. Che cosa dice Remuzzi? Dice: i nuovi positivi non sono contagiosi, quindi stop alla paura. E allora andiamo a vedere come motiva tutto questo Remuzzi. Racconta della ricerca che è stata condotta dall'Istituto Mario Negri: abbiamo condotto uno studio su 133 ricercatori del Mario Negri, 298 dipendenti della Brembo, in tutto 40 casi di tamponi positivi, ma la positività di questi tamponi emergeva solo con cicli di amplificazione molto alti, tra 34 e 38 cicli, che corrispondono a meno di 10.000 copie di RNA virale. Cosa significa? Gli chiede Imarisio. Significa, spiegare Muzzi, che sono casi di positività con una carica virale molto bassa, non contagiosa. Li chiamiamo contagi, ma sono persone positive al tampone. Commentare quei dati che vengono forniti ogni giorno è inutile, perché si tratta di positività che non hanno ricadute nella vita reale. Attenzione, perché se così è, la chiave di lettura dei numeri, dei dati e anche dei comportamenti personali e collettivi, delle ansie, delle paure, delle preoccupazioni, della circospezione, insomma, andrebbero rivisti e riletti sotto un'altra chiave. Quanto dobbiamo amplificare per avere una positività contagiosa? Chiede ancora Marco Imarisio. Sotto le 100.000 copie di RNA, spiega Remuzzi, non c'è sostanziale rischio di contagio, secondo un lavoro appena pubblicato da Nature e confermato da diversi altri studi. Quindi nessuno dei nostri 40 positivi risulterebbe contagioso. Questo significa che il numero dei nuovi casi può riguardare persone che hanno nel tampone così poco RNA da non riuscire neppure a infettare le cellule. A contatto con l'RNA dei veri positivi, quelli di marzo e inizio aprile, le cellule invece morivano in poche ore. Abbia pazienza, gli chiede Marisio, ma uno studio del Mario Negri non fa primavera. Infatti, risponde Remuzzi, uno studio del Center for Disease Prevention della Corea su 285 persone asintomatiche positive ha rintracciato 790 loro contatti diretti. Quante nuove positività? Zero. E le risparmio altri studi che vanno in questa direzione. Prima, gli chiede ancora Marisio, contavano solo i tamponi e ora non è più così? Risponde Remuzzi, adesso ne sappiamo di più, l'Istituto Superiore di Sanità e il governo devono qualificare le nuove positività o consentire ai laboratori di farlo, spiegando alla gente che una positività inferiore alle 100.000 copie non è contagiosa, quindi non ha senso stare a casa, isolare, così come non è più troppo utile fare dei tracciamenti che andavano bene all'inizio dell'epidemia. Non le sembra, gli obietta Imarisio, che a Vo' Euganeo e in Veneto abbiano funzionato bene? Infatti, dice Remuzzi, penso che il professor Crisanti abbia fatto un grande lavoro agendo subito e con decisione. Quel metodo, doppio tampone e tracciamento, va bene per un piccolo focolaio, ma se il virus circola da mesi e poi esplode, come è accaduto in Lombardia, rischia di diventare controproducente a meno di avere a disposizione un'organizzazione ferrea tipo Wuhan. Sta dicendo che l'attuale sistema basato sui tamponi è sbagliato? Niente affatto, risponde ancora Remuzzi, ma sta andando avanti in modo burocratico, con delle regole che non tengono conto di quello che sta emergendo dalla letteratura scientifica. Non bisogna confondere il numero di tamponi con l'andamento dell'epidemia. Come spiega, chiede ancora Imarisio, che la stragrande maggioranza dei nuovi casi viene registrata solo in una regione, cioè la Lombardia? C'è stata, dice Remuzzi, un'enorme quantità di malati, il virus è girato molto e questi sono i residui di quella diffusione. Ma non la preoccupa il fatto che anche ieri siano stati registrati 216 nuovi casi in Lombardia su 333 in tutta Italia? No, dice Remuzzi, se sono positivi allo stesso modo di quelli della nostra ricerca, ovvero con una positività ridicolmente inferiore a 100.000, perché non possono contagiare gli altri. E se invece non lo sono, c'è solo un modo per scoprirlo, dice. Bisogna dire quanto Covid-19 c'è nelle nuove positività, e quello che sto chiedendo. Il virus è lo stesso, certo, ma per ragioni che nessuno conosce, e forse per questo c'è molta difficoltà ad ammetterlo, in quei tamponi ce n'è poco, molto meno di prima, e di questo va tenuto conto. Ultima domanda dell'intervista. Sta facendo l'avvocato difensore della Lombardia, professor Remuzzi? Risposta: non ho alcuna ragione per esserlo, sia per la mia sensibilità politica che per la mia storia professionale, entrambe ben lontane dai principi alla base della sanità lombarda. Credo di essere conosciuto anche per aver avversato come nessun altro quel modello, basato com'era su libera scelta e mercato. Ma sono anche un medico e quindi ho il dovere di dire le cose come stanno. Insomma, questa intervista di Remuzzi, che cosa dice sostanzialmente? Che passo a passo, man mano che scopriamo qualcosa di più e acquisiamo migliori certezze o maggiori certezze rispetto al virus, alla sua diffusione, alle caratteristiche epidemiologiche, possiamo e dobbiamo reinquadrare il tema. Non aggiungo altro al momento, un po' perché ovviamente non ho niente da aggiungere su un terreno su cui bisogna essere ferrati, ma anche perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Mannaggia, ci avevo un sacco di cose su Trump, ma me le tengo io. Al limite fate come Salvini, venite a citofonarmi e ve le dico al citofono. Torniamo tra poco però con il giorno delle locuste. Intanto la linea va al GR per l'edizione delle 8:30, tra qualche minuto.